RIP, Rock in Peace. Nel cuore della notte, Federico Yormen Ferrari, insieme ai suoi ospiti, vi racconterà storie incredibili di rock, di musica, di vita e di morte. Un viaggio in diretta dagli studi di Radio Base Mantova. Non allacciate le cinture, non serve. Chiudete gli occhi e viaggiate con RIP.
Buona notte, ci siamo anche questo lunedì 9 maggio 2016, questa sera puntatona, puntatissima, in questo 9 maggio un po' soleggiato, un po' piovoso, vabbè, non c'è problema. Io sono Federico Yormen Ferrari, questa è RIP, come ogni lunedì noi ci siamo, come vi ho già detto è una puntatona, questa sera abbiamo un super ospite che andrò a presentarvi tra poco, che tra l'altro io considero quasi non un mio fratello maggiore, ma una persona che mi ha veramente fatto conoscere tutto quello che c'era da conoscere e tutto quello che ci sarà ancora da conoscere, perché lo conosco ormai da 20 anni, e quasi un mio padre putativo. Faccio gli auguri al mio fratellone, che oggi è il suo compleanno, quindi auguri Matteo, 9 maggio. E ricordo che il 9 maggio, visto che questa è RIP Rock in Peace, ricorre un'altra morte molto importante, che è quella di Peppino Impastato. Quindi anche lui era del mondo della radio e ha difeso i valori contro la mafia. E ricordiamo anche Peppino Impastato, che è stato ritrovato morto nel 1978, se non erro, insieme al ritrovamento tra l'altro di Aldo Moro il 9 maggio del 78. Passiamo subito a presentare il nostro ospite. Il nostro ospite ha due nomi. In realtà il suo nome all'anagrafe è Fabio Pezzetti, alias Rocco Paviglianiti. Ciao Fabio.
Buonasera a tutti, grazie mille Federico. Dopo questa presentazione scappo via a gambe levate.
No, dai, non dire così. Dovete sapere che Fabio, oltre ad essere mio padre putativo, diciamo così, mi ha insegnato un sacco di cose, è un bravissimo musicista. Lui suona la chitarra, ultimamente, in questi ultimi anni, si è dato alla chitarra acustica e suona veramente bene. Io lo chiamo enciclopedia vivente della musica, perché sa un sacco di cose. Stasera ci sarà veramente da divertirsi un sacco. Tra l'altro Fabio, insieme alla sua socia, che anche lei è una carissima amica, mamma putativa, chiamiamola così, Annalisa, hanno un bellissimo locale, forse il più bel locale della provincia di Mantova, che si chiama Red House, dove potete bere della birra buonissima, mangiare da Dio, ascoltare della musica ottima. Fabio Pezzetti, alias Rocco Paviglianiti, spiegaci perché su Facebook ti chiami Rocco Paviglianiti.
Beh, innanzitutto vorrei dire che non merito tutte le parole che tu hai speso.
Dai.
Detto questo, ma Rocco Paviglianiti è un omaggio che io ho voluto fare ormai quasi 8-9 anni fa, il mio nickname su Facebook, che vuole essere un grande tributo a due grandissimi cineasti siciliani, tali Daniele Cipri e Franco Maresco, che avevano inventato questi corti televisivi che passavano all'epoca, i primissimi anni 90 fino alla fine degli anni 90, su Rai 3 alle ore 8 circa, alle 20 più o meno, prima di Blob, grandissimo,
certo, un grandissimo programma, Rai 3, sì.
È l'unione di due nomi, no? Così come Marilyn Manson, no? Ha unito, esatto, a proposito, Marilyn è la grandissima attrice, e Charles Manson, esatto. Ecco, io ho voluto un po' emulare Marilyn Manson creandomi questo nickname, che è Rocco Paviglianiti, in onore di due grandi attori non professionisti, che quali Rocco Cane, grandissimo Rocco Cane, poi somiglia un po' a Giorgio Signoretti, il nostro amico vicino, lo vogliamo salutare, che apprezziamo tantissimo, e Giuseppe Paviglianiti. okay. Che noi qua vogliamo salutare, sono morti, ma noi li vogliamo salutare ugualmente.
Personaggi super felliniani. Esatto, ma parliamo, parliamo di Rocco Paviglianitti e di Fabio Pezzetti. Tu come ti è venuta la passione per la musica? Tu suoni la chitarra, come ti sei avvicinato a questa, a questa grandissima arte?
Ma guarda, io mi sono avvicinato, non ricordo vagamente, periodo più o meno a 10-11 anni, quindi verso la metà degli anni 70. Era un momento in cui all'epoca era molto facile incontrare la musica in qualunque direzione tu andassi, no? Poi io ero un ragazzino, quindi come tutti i ragazzini molto, molto ricettivo, eccetera eccetera. Forse avrò avuto qualche amico che mi ha consigliato di suonare la chitarra, insomma, adesso non ricordo esattamente. Mi ricordo che un aiuto grandissimo, anche la mia passione, insomma, musicale, me l'ha data le radio, che all'epoca erano le prime radio libere,
certo.
Tra cui, non so, Punto Radio, Mondo Radio, poi negli anni 80, insomma, e tantissime altre radio,
certo,
insomma,
certo.
locali, ecco.
E quindi, tu ascoltavi un sacco
di musica?
Io ascoltavo,
ho sempre comprato dischi, perché adesso, ragazzi, nessuno più riesce a comprare i dischi e forse non ne ha neanche più la voglia, non lo so. È vero che tanti non hanno soldi, ragazzi giovani, però insomma, certo, io mi prendevo su con 1000 lire, andavo a Mirandola a comprare gli album dei Pink Floyd, piuttosto che, insomma, di David Bowie.
Tra l'altro, tu hai un'enciclopedia proprio, cioè hai un parco CD, parco vinili, che io l'ho visto qualche volta, è veramente impressionante. Potresti aprire una fonoteca, hai un sacco di materiale.
Un sacco di materiale, sì. Certo. Però non so, adesso non ho mai fatto dei conti.
Ho tanti
dischi, certo, sono di tanti gruppi, ho le discografie ufficiali, non scaricate naturalmente, no? È facile
per un bottone scaricare.
Esatto, ho la discografia ufficiale. Completa. Come no?
Ascolta, Fabio, preferisci che ti chiamo Fabio o Rocco?
Grazie,
ok,
grazie.
Allora cercherò di impegnarmi e cercherò di chiamarti Rocco. Prima di entrare nel vivo della puntata, saluto chi ci sta ascoltando in FM, chi ci sta ascoltando con l'app, chi ci sta ascoltando sul sito, direttamente su radiobase.eu. Tra l'altro siamo aumentati, siamo quasi 10, dai ragazzi, dai, ce la possiamo fare. Ci ascoltano sempre da Düsseldorf, ci ascoltano fissi da Pescara, da Mantova, ci ascoltano da Palermo e così via. Il titolo di questa puntata lo abbiamo deciso insieme, io e il carissimo Rocco, lo abbiamo deciso insieme e eravamo un po' titubanti, abbiamo detto: ma di chi parliamo? Possiamo parlare di un sacco di cose, di un sacco di artisti, un sacco di musicisti. Questa sera allora abbiamo deciso di parlare dei morti del 2016. Quest'anno purtroppo è stato un anno veramente funesto. Ci hanno lasciato dei grandissimi musicisti, e non solo dei musicisti, ma anche delle persone di cultura o degli uomini di teatro. Mi viene in mente Mr. Paolo Poli, o un musicista di cui non parleremo stasera purtroppo, ma forse chissà, che è Gianmaria Testa, che ne so. Noi abbiamo deciso di parlare in ordine cronologico dei morti, dal primo morto del 2016 importante, che era David Bowie, fino ad arrivare a Prince, che ci ha lasciato poco più di un mese fa. Quindi parleremo in ordine di David Bowie, di Glenn Frey degli Eagles, di Paul Kantner dei Jefferson Airplane, di Keith Emerson e di Prince. Io non vorrei andare a dirvi tante cose adesso, vi farei subito sentire il primo pezzo, che non è un pezzo scritto da David Bowie, e poi vi spiegheremo anche il perché non è un pezzo scritto da David Bowie. Questo è David Bowie che interpreta un pezzo dei Beatles, più precisamente di John Lennon. Il pezzo è Across the Universe. Let's go, RIP!
Rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of stars.
The Universe, David Bowie, all'anagrafe David Robert Jones, nato l'8 gennaio del 1947 e purtroppo morto a New York il 10 gennaio del 2016. Vi racconto questo piccolissimo aneddoto prima di parlare di David Bowie. Quando David Bowie è morto io ero proprio a New York e quando è arrivata questa notizia la città si è praticamente mobilitata e respiravi David Bowie su ogni street e su ogni avenue. È incredibile questa cosa. David Bowie, a mio avviso, è stato uno degli artisti più rappresentativi e più sperimentatori dall'inizio degli anni 70 ad andare avanti, perché comunque ricordiamo il suo ultimo album che è uscito proprio come se fosse un testamento della sua dipartita. Purtroppo è un album strepitoso e incredibile. lui è stato uno degli esponenti più principali di, si è inventato un genere praticamente, perché lui, cioè, era un esponente del glam rock, diciamo, quella sorta di rock decadente che è iniziato alla fine degli anni 60, 70 e ha segnato veramente tante generazioni dal punto di vista musicale, ma soprattutto anche dal punto di vista del costume, perché ricordiamo che David Bowie era un istrione dal punto di vista proprio del costume, delle scenografie, dell'estetica, estetica musicale, ma anche estetica a tutto tondo. Caro il mio buon Rocco, che cosa possiamo dire sul nostro David Bowie?
David Bowie bisognerebbe dedicargli almeno un centinaio di puntate.
Sono d'accordo.
Quindi passiamo direttamente a David Bowie. Adesso noi siamo partiti con questo brano dei Beatles perché secondo il mio punto di vista è giusto partire dall'inizio, e probabilmente i Beatles per lui sono stati l'inizio di tutta una serie di cose, anche se poi leggevo proprio oggi, insomma, voglio dire che lui, c'è stato un momento della sua vita in cui lui voleva essere il nuovo Elvis inglese, no? A 10 anni, insomma, è una cosa molto che fa tenerezza, anche molto divertente, ecco. E quindi c'è questo aspetto qui che di David Bowie che mi ha sempre affascinato rispetto a tantissimi altri artisti, è la sua generosità, cioè io la intendo come generosità, nel proporre cover di altri artisti che sono venuti prima di lui, no? Voglio dire, in un mondo come questo della musica, no? In cui uno propone solo ed esclusivamente se stesso, e David Bowie sicuramente in questo è stato grande, perché meglio di chiunque altro è riuscito a riproporsi, a reinventarsi, certo. No? Anche perché comunque, voglio dire, ragazzi, cioè da un certo punto di vista David Bowie aveva delle potenzialità che erano infinite, no? Anche musicalmente, come arrangiatore, come cantante. Vogliamo ricordare, tra l'altro, che adesso parlavamo della sua data di nascita, molto molto casuale il fatto che lui sia nato proprio l'8 di gennaio, come uno dei suoi più grandi idoli, certo. Che era Elvis, no? Infatti dagli anni 80 in avanti si sente anche proprio nel suo,
certo, certo,
nel suo,
certo,
vocalità, questo aspetto, no?
Tra l'altro David Bowie un artista a 360 gradi, perché comunque oltre ad essere un grandissimo compositore, un grandissimo musicista, è stato anche un grande attore, perché ha fatto un sacco di film. Io mi ricordo quando ero bambino che c'era questo film che si chiamava Labyrinth, e sì, lui interpretava questo mago con questi capelli bianchi, sempre così istrionico.
Sì.
E lui tra l'altro ha vissuto soprannominato il Duca Bianco, lo ricordiamo, prendete sempre la penna e la carta e segnatevi tutto quello che vi diremo questa sera. Lui tra l'altro ha fatto un sacco di, come diceva Fabio, Rocco, perdonami, ha fatto un sacco di omaggi, ha reinterpretato un sacco di bellissime canzoni, ma ha fatto anche lui un sacco di bellissimi album, un botto di bellissime canzoni, tra cui io voglio ricordare il suo periodo berlinese, diciamo così, in cui ha fatto pezzi come, a mio avviso, il suo più grande pezzo, che è Heroes, oppure che ne so, ha fatto tantissime altre cose. Che dire su David Bowie ancora? Ci sono alcuni aneddoti interessanti su David Bowie, perché veramente c'è una cosa che voglio leggervi, che è veramente incredibile questa cosa qua. Si chiama, io l'ho intitolata, L'autografo sbagliato. Siamo negli anni 80. David Bowie sta camminando per Londra e poi entra in un negozio e una signora lo guarda. La signora non è giovanissima, ovviamente, però lo continua a fissare. Probabile abbia un figlio o una figlia che si è innamorata del Duca Bianco, cioè come quando noi eravamo adolescenti che avevamo, le ragazzine soprattutto avevano le boy band, eccetera. Vabbè, comunque questa vecchietta guarda David Bowie e sorride. David Bowie è una persona che non gli piace molto stare in mezzo al pubblico, alla gente, quindi insomma non ama fare autografi, anche perché se David Bowie dovesse fare degli autografi negli anni 80 sarebbe farebbe autografi tutto l'anno, ecco. Comunque la signora si avvicina a David Bowie con la carta e la penna e gli dici, e gli dice: scusate, signor Elton, per cortesia, potrebbe farmi un autografo? Erano in un negozio di musica e i proprietari del negozio di musica guardano questa vecchietta con gli occhi sbarrati come per dire: ma cosa cazzo sta dicendo questa vecchietta? Tra l'altro David Bowie molto gentilmente dice: signora, mi spiace, ma io non sono David Bowie, cioè io non sono Elton John, io sono David Bowie. E la signora sorride e dice: oh, grazie a Dio, io Elton John non lo sopporto. Questo è uno dei mille aneddoti che potrei raccontarvi su, su David Bowie. Buon Rocco, voglio farti una domanda. Immagino che tu abbia ascoltato l'ultimo album di David Bowie.
Assolutamente sì.
Come testamento di tutto il suo... Esatto, possessore non scaricato, ricordiamolo. No, esatto. Secondo te questo è veramente un testamento di tutta la sua... tutta la sua arte che ci ha regalato in questi 40 anni di carriera?
Ma io, guarda, ci ho pensato fin da subito, no? Quando abbiamo tutti sentito purtroppo della sua morte, e furono lacrime vere per quel che mi riguarda, quindi insomma è stata veramente una sorpresa che non avrei mai voluto scoprire. Io ho pensato cioè innanzitutto partiamo da Black Star, no? Cioè lui, Black Star, questi, io ho letto qualcosa così di sfuggita, no? Di queste, sono le mamme dei buchi neri, qualcosa del genere, sì, c'era, esatto, una cosa molto, molto misteriosa, anche ancora non si sanno tante cose. Quindi ritorna ancora l'aspetto di David Bowie, no? Come Across the Universe, tra l'altro, no? Attraverso l'universo, certo. E c'è questa cosa qui che mi ha colpito molto. Poi se tu ascolti la canzone, ad un certo punto, nella prima parte, perché in realtà sono due canzoni, io ho, certo, letto un'intervista di Tony Visconti, che è il suo grande, il suo produttore, che ha lavorato per lui per tutta la vita, certo, no? Un grandissimo musicista, bassista, chitarrista, eccetera eccetera, e in realtà sono due canzoni che lui ha unito insieme, no? Nella prima parte, se voi ci fate caso, sembra un canto gregoriano, no? Certo. È una cosa veramente molto particolare. Io ho letto da qualche parte che Henry Rollins, che era un suo grandissimo fan, in modo inaspettato, lui era cantante dei Black Flag, quindi hardcore, cioè tutte queste cose qua. Lui dice che questo album è l'album migliore che lui abbia mai fatto dai tempi di Low Eros. E io un pochettino posso anche crederci, in effetti è molto sperimentale, è molto nuovo, cioè voglio dire, sono delle cose veramente molto particolari, è sicuramente un'uscita in grande stile, no?
Certo.
Proprio di tutta la sua vita basata sull'arte, sulla musica, e c'è anche il video di Lazarus che è un po' premonitore, no?
Certo, sembra
quando
quasi...
quando si ritira nell'armadio, anzi addirittura Tony Visconti in un'intervista ha detto che David Bowie gli ha espressamente detto di parlare dopo la sua morte di questa cosa qui.
Chiaro, cosa tra l'altro, cioè, questo bisognerebbe approfondire molto, secondo me, questo rapporto che David Bowie ha con quello che sta al di fuori del nostro mondo, e quindi tutto quello che è l'universo, cioè, e le stelle, e i sistemi solari, Stardust, Ziggy Stardust, eccetera eccetera.
David Bowie non era umano,
secondo me.
Stella, ritornato
esattamente, sono d'accordissimo, tant'è che scendiamo un attimo, ritorniamo nella nostra atmosfera e dobbiamo cambiare argomento e dobbiamo parlare di un altro grandissimo artista, che è Glenn Frey degli Eagles, che ci ha lasciato anche lui nel 2016. Ma prima di parlare di Glenn Frey, io volevo farvi sentire questo pezzo degli Eagles. Diciamo un attimo questa cosa qua. Abbiamo deciso insieme, io e Rocco Paviglianiti, abbiamo detto: ma perché non facciamo ascoltare delle reinterpretazioni di questi artisti di questa sera? Ad esempio abbiamo appena sentito che il pezzo di David Bowie era un pezzo dei Beatles. Questo invece che andremo a sentire, che è un pezzo che si intitola OL 55, interpretato dagli Eagles, è un pezzo, pensate un po', di Tom Waits. Beccatevi questa OL 55, interpretata dagli Eagles. Cari amici che state ascoltando RIP, questo era un pezzo di Tom Waits reinterpretato dagli Eagles e dal suo Glenn Frey, che ci ha lasciato proprio pochissimo tempo fa, il 18 gennaio del 2016. Tra l'altro, scusate, faccio un piccolo inciso. Siamo andati a vedere un attimo chi ci ascolta, da chi ci ascolta. È incredibile, ci ascoltano in un botto di persone, c'è gente che ci ascolta da Montella, dalla campagna, noi li salutiamo tantissimo. Poi c'è chi ci ascolta da Ancona e li salutiamo anche loro, e chi ci ascolta da Pumenengo, Brescia, ma poi c'è chi ci ascolta da Milano, da Sermide, salutiamo chi ci ascolta da Sermide, che sono sicuramente dei nostri amici. Ricordatevi di iscriverci su Facebook e di mettere un bel like sulla pagina RIP. Ma torniamo da dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a Glenn Frey, OL 55, questi erano gli Eagles. Fabio, che non sei Fabio ma sei Rocco, perché scusa, devo un attimo entrare nella parte, ma secondo te perché gli Eagles hanno deciso di fare un pezzo di Tom Waits?
Ma tecnicamente c'è stato un produttore discografico che l'ha fatto sentire Glenn Frey e lui stesso lo ha voluto. All'epoca Tom Waits era un cantante che stava iniziando la sua carriera, insomma.
Certo.
Quindi questo brano All 55 è tratto dal suo primo album, che si chiama Closing Time, apre il primo album del disco. Io ho scelto questa canzone perché innanzitutto gli Eagles con questo pezzo hanno fatto guadagnare a Tom Waits milioni di dollari, cioè, nel senso,
chiaro.
E quindi anche questo è un aspetto interessante. No, secondariamente, rispetto, io amo tutte e due le versioni, difficilmente trovo, mi piace molto ascoltare le cover, ma difficilmente riesco a trovare delle versioni che superino l'originale, no? Insomma, ecco, in questo caso qui sono due cose completamente diverse. C'è la pedal steel del grandissimo Al Perkins, che tutti, certo, conoscono, insomma, però vogliamo ricordare un grandissimo della pedal steel guitar, collaborato anche nell'album leggendario dei Rolling Stones, Exile on Main Street, quindi è cantata in parte da Glenn Frey e in parte da Don Henley, che è l'altro leader
degli, esatto, Eagles.
Ricordiamo tutti, insomma, che Glenn Frey era il compositore principale delle musiche, delle canzoni più famose, insomma, degli Eagles, a cominciare da Tequila Sunrise fino a Desperado, a Hotel California, anche a tantissime altre canzoni, insieme a Don Henley, che era il batterista, no? Loro si erano conosciuti a Los Angeles, avevano fatto parte per un certo periodo della backing band di Linda Ronstadt, che è una grandissima cantante americana. Loro sono proprio il prototipo del gruppo della West Coast, no? Quindi California, quindi
chiaro. Tra l'altro mi preme anche sottolineare questa cosa qua, che Glenn Frey è nato a Detroit,
esatto,
e si è trasferito per amore con la sua allora fidanzata Joan a Los Angeles, ma lui in realtà non voleva fare il musicista, è stato tutto un caso. Lui era appassionato di musica, suoni chiave eccetera eccetera, ha suonato con il grandissimo Bob Seger, tuttavia che cosa succede che Joan inizia, la sua fidanzata di allora, inizia a fare un po' di carriera e lui, anche lui, si appassiona così tanto alla musica che alla fine succede proprio che Glenn Frey diventa un membro degli Eagles. Cioè, la vita è veramente strana, questo trasferimento da Detroit a Los Angeles, che ha permesso di fare questo incontro incredibile e di scrivergli questo destino esagerato, come, che ne so, cioè, un altro piccolo aneddoto da ricordare è un momento ben preciso della storia degli Eagles, in cui un gruppo molto longevo, che tra l'altro quando è morto Glenn Frey, l'altro leader Don Henley ha ufficialmente sciolto il gruppo e ha detto: ragazzi, gli Eagles da oggi non esistono più. È successa questa cosa incredibile che negli anni 80 era un periodo di grossa crisi per gli Eagles. Mi piace raccontarvi questa storia perché è veramente bella. I due leader allora erano proprio Don Henley e Glenn Frey, che cosa decidono? Decidono di fare la loro casa discografica decide di fare un album, ma loro erano in rotte, stavano litigando di brutto in quel periodo. E che cosa è successo? È successo questo. Loro dicono, Don Henley dice alla casa discografica: ok, io faccio l'album, però registriamo in posti diversi, Don Henley da una parte e Glenn Frey dall'altra. Loro dicono: ok, basta che non sia la stessa sala di incisione. Ok, anzi no, aggiungiamo un'altra cosa: basta che non sia lo stesso stato. E quindi che cosa succede? Succede che uno se ne va a New York, l'altro rimane a Los Angeles, e questo album uscito negli anni 80 è frutto del lavoro di un postino che andava da, faceva il coast to coast da una parte all'altra per far sentire i pezzi, gli arrangiamenti tra Donnelly e Glenn Frey. Quindi, cioè, a volte la vita è veramente incredibile, ci riserva delle storie, degli aneddoti paurosi. Io direi di andare avanti perché stasera parliamo di 5 artisti, ragazzi, e il tempo è veramente tiranno, sono già le 23:34 e quindi dobbiamo sentire subito il prossimo pezzo, che è un pezzo di un gruppo storico che ha fatto la storia della musica dalla Summer of Love fino ad oggi. Io e il buon Rocco, questo gruppo lo abbiamo visto insieme perché abbiamo fatto più di 10 anni al Pistoia Blues ad ascoltarci concerti, artisti, musicisti eccetera eccetera. D'altro è stato un periodo bellissimo, ma sicuramente andremo a vedere degli altri concerti. Il gruppo che abbiamo visto allora si chiamava Jefferson Starship, ma prima di chiamarsi Jefferson Starship si chiamavano Jefferson Airplane, e il loro leader, un grandissimo musicista, si chiamava Paul Kantner, che ci ha lasciato anche lui quest'anno nel 2016. Ora andremo ad ascoltarci un pezzo intitolato We Can Be Together, Jefferson Airplane. Buon ascolto. Ragazzi miei, questa era We Can Be Together dei Jefferson Airplane, gruppo che ha segnato veramente la storia della musica dalla controcultura fino ad oggi. Stiamo parlando del suo musicista che è Paul Kantner. Fabio, che tra l'altro, Rocco, scusami, mi sbaglio, devo entrare, scusami, veramente. Tra l'altro sei bravissimo, Rocco, perché non hai bestemmiato fino adesso, no, e non stai parlando di dialetto.
Voglio precisare che non vorrei bestemmiare. Cerco okay. di non farlo.
Bene, bene.
Io sono molto religioso, quindi non
beh, insomma, non secondo me no, però okay. Tra l'altro sei anche diventato stesso, padre esatto. da poco, quindi quindi salutiamo anche la famiglia a casa, salutiamo Rachele e salutiamo il piccolo Marlon.
Il mio grandissimo, i miei grandissimi amori.
Insomma. Esatto. Paul Loren Kantner, nato a San Francisco il 17 marzo 1941, è morto proprio il 28 gennaio 2016. In quei 10 giorni, 15 giorni lì sono veramente morti un botto. Cioè, incredibile. Esatto. Ma che cosa vogliamo dire di Kantner e dei Jefferson Airplane?
Allora, innanzitutto Rocco? Vorremmo dire che è dei pesci, no?
Esatto, come te, ok. Quindi okay, possiamo fare anche l'oroscopo, magari.
Esatto, quindi vorrei fare l'oroscopo. Paul Kantner era un grandissimo... Non è stato il membro fondatore della band, però si aggregò poco dopo, insomma. Era uno tra gli autori della band, perché questa band funzionava in questa maniera molto particolare, no? Un po' come una comune, ognuno portava le proprie esperienze, la propria vita precedente, chi il blues come John McCauconan che abbiamo visto certo. Pistoia, o Jack Cassidy che era il bassista, chi come Grace Slick portava tutto il suo bagaglio culturale che aveva con la Great Society, tutto il suo gruppo precedente, insomma, chi il folk come Paul Kantner, che è stato un grandissimo artista, ha fatto degli album veramente molto, molto belli, con anche collaborazioni importanti tra cui David Crosby, Graham Nash, eccetera. Ecco, questo brano, io ho scelto questo brano che è stato composto da lui ed è dedicato alle Pantere Nere, no? Il famoso movimento
The Black Panther,
esatto. E nel testo, in esso contiene la famosa frase Up Against the Wall, Motherfucker, che era il loro urlo, il loro motto, esatto.
Sì, sì.
E c'è questo aneddoto particolare in cui loro andarono nel 1969 al Dick Cavett Show uh-huh. presentare il brano e Grace Slick pronunciò questa frase diventando la prima persona che in televisione negli Stati Uniti pronunciò la parola motherfucker, no?
Quindi certo. diciamo,
è un album molto politicizzato, Volunteers, in cui si parla di guerra del Vietnam piuttosto che Pantere Nere e tutta una serie di cose, insomma. È stato uno dei gruppi più importanti, forse quello che ha incarnato meglio assolutamente il movimento del rock psichedelico californiano, insieme a gruppi quali i Quicksilver Messenger Service o piuttosto che i Grateful Dead, i Moby Grape e tantissimi altri, insomma, no? Quindi la Summer of Love, l'LSD, gli Acid Test di Ken Casey e tutto
una serie di cose. Jerry Garcia
e i Ashbury, eccetera,
certo,
eccetera.
Certo.
I Jefferson Airplane sono famosi, tra le altre cose, per aver partecipato a tutti i concerti più importanti degli anni 60, parteciparono a Monterey, parteciparono a Woodstock, famosissima la loro esibizione, iniziarono a suonare all'alba, no? Perché ci fu un ritardo, un delay dovuto anche ai temporali, no? Quindi iniziarono all'alba alle 6 di mattina e Grace Slick iniziò il concerto dicendo It's a new dawn, una nuova alba.
Certo.
Tra l'altro,
sei stato a...
Sì, sono stato a Woodstock, sì. Sono stato sia a Woodstock, perché in effetti pochi, non è che pochi sanno, però forse qualcuno si dimentica che Woodstock è una cittadina nello stato di New York, un centinaio di chilometri, forse qualcosa del genere, a nord di New York, ed è stata famosa perché nel 1911, mi sembra di ricordare, ci fondarono il Partito Comunista Americano, quindi prima addirittura della rivoluzione di ottobre,
esatto.
russa, no? È sempre stato un po' un rifugio per tutta l'intelligenza, insomma, newyorkese, eccetera, eccetera, per tutti gli artisti, così. Poi negli anni 60 Albert Grossman, che era un manager famoso, tra cui Bob Dylan e Janis Joplin e altri, si trasferì nei primi anni 60 tirandosi dietro tutta una serie di personaggi, tra cui Bob Dylan, chiaramente, e diventò, ritornò di moda. Al che gli organizzatori del festival volevano assolutamente fare il festival lì, perché era necessario, assolutamente bisognava farlo lì. Non trovarono i permessi, perché non c'era neanche lo spazio. Ci sono stati, ci sono tantissimi boschi, quindi sono, certo, eccetera eccetera, e trovarono a Bethel Woods, che è a più o meno 70 miglia, se non ricordo male, da Woodstock. Trovarono i permessi lì e chiamarono Woodstock, il festival di Woodstock, ma poi in realtà
che non era Woodstock. Ragazzi miei, io vi consiglio, ormai lo faccio già da qualche puntata, di prendere carta e penna e di segnarvi tutte le cose che vi diciamo, perché noi apriamo delle parentesi che lasciamo chiudere a voi, perché vi diamo talmente tanti spunti durante le puntate di RIP che potete studiare, potete trovare tutte le curiosità possibili ed immaginabili, perché veramente sono delle storie legate a quello che vi diciamo durante questa puntata che sono veramente incredibili. Il tempo è tiranno, dicevo, e dobbiamo cambiare artista. Sono le 23:46, siamo al penultimo artista. Ora vi facciamo sentire un pezzo di Kate Emerson, Hang On To A Dream, e ascoltate bene, perché è un pezzo molto molto particolare, è come Kate Emerson, Hang On To A Dream. Hai visto come corre? Storia di ieri, e l'arte ci sarà ancora, anche se la vita termina. Questo era Kate Emerson con il suo primo gruppo, i The Nice. Keith Emerson lo conoscono in molti per Emerson, Lake & Palmer e altri mille progetti. Pensate che Keith Emerson nasce nel 1944 e muore il 10 marzo del 2016, esattamente 2 mesi fa. Come muore Keith Emerson? Keith Emerson si spara perché non può più usare una mano per suonare il pianoforte o le tastiere o l'Hammond o il Moog o qualsiasi cosa abbia i tasti. Buon Rocco, che cosa possiamo dire di Keith Emerson?
Nonostante che, voglio dire, dobbiamo assolutamente schierarci contro il suicidio, no?
Certo, esatto, chiaro.
Sì. Tuttavia questo modo di uscire di scena è molto molto romantico, cioè per un musicista.
Così teatrale, no?
Molto teatrale, anche sì. Beh, Keith Emerson è stato uno dei più grandi musicisti degli anni 70, insomma, un grande innovatore. Jimi Hendrix sta alla tastiera Hammond o piuttosto che al Moog, eccetera, eccetera, così come potrebbe Jimi Hendrix stare alla chitarra.
Ecco, certo.
Questo suo primo gruppo io lo amo particolarmente, stiamo proprio agli albori del progressive, dal 67 al 70, insomma. È un gruppo che unisce varie esperienze, tra cui musica classica, musica jazz, prog, insomma, in definitiva, ecco. Ho scelto questo brano perché si misurano con un grandissimo brano di Tim Hardin, che è stato uno dei miei autori preferiti, un loser anche lui, un perdente, ha fatto dei dischi straordinari, addirittura Bob Dylan lo definì il più grande songwriter vivente, no? Quindi, voglio dire, un personaggio di tutto rispetto, e io invito tutti voi, quelli che ci stanno ascoltando, ad andare a scoprire questo straordinario artista, morto nel 1980 di overdose, di eroinomane per tutta la vita, dimenticato da tutti a Los Angeles, erano 7-8 anni che non faceva dischi, purtroppo una grande perdita.
Parleremo anche di Tim Hardin, esatto. Dobbiamo ricordare che comunque il buon Rocco ha detto una cosa bellissima, cioè Keith Emerson sta alle tastiere come Jimi Hendrix stava alle chitarre, e io sono pienamente d'accordo. Ci sono delle immagini, tra l'altro, che vi consiglio di andare a vedere anche sulla rete, di Keith Emerson avvolto da tasti, da cavi, da fili, da spinotti, questioni di input, questioni di output, come dicevano nel film Il Grande Lebowski.
Esatto, ricordiamo la prima esibizione degli Emerson, Lake & Palmer, all'isola di Wight nel 1970, quando ancora non era uscito il loro primo album.
Certo.
Ricordiamola, perché andatevela a vedere, è veramente straordinaria, dove Keith Emerson pugnala i suoi con i pugnali della gioventù hitleriana, no? Che
è un grande
collezionista di queste cose, e martorizza l'organo Hammond. Un'esibizione per certi versi straordinaria e inavvicinabile, cioè irraggiungibile sotto quell'aspetto, insomma, molto bello.
Ragazzi, sono le 23:53, ci rimane, salutiamo Keith Emerson, ciao Kate, sei stato un grande, ci rimane Prince, stiamo facendo una corsa folle contro il tempo, vi facciamo sentire, cambiamo artista, parliamo del grandissimo Prince, anche qui come con David Bowie, ma anche come con tutti gli altri artisti, bisognerebbe dedicargli centinaia e centinaia di puntate a una delle più grandi pop star degli ultimi 40 anni. Prince, A Case of You. Buon ascolto, amici miei. Touching souls. Sure. Sulla genialità artistica di Prince. È stato veramente una delle pop star più eclettiche dalla fine degli anni 70 fino ad oggi. Cioè, Prince è morto pochissimo tempo fa, poco meno di un mese fa, e noi lo abbiamo voluto ricordare così. Rocco, che possiamo dire su questo grandissimo artista?
Ma era impossibile non ricordarlo, insomma, voglio dire, un artista di questo livello è inavvicinabile per tantissimi musicisti, insomma, ecco. Io ho scelto questa cover in particolar modo di Joni Mitchell, perché lui è un grandissimo ammiratore di Joni Mitchell. Io li trovo anche molto diversi, no, sotto certi aspetti. Nonostante ciò, ascoltata soprattutto questa versione, voglio dire, si capisce molto, molto chiaramente l'aspetto creativo e la genialità molto, molto, molto infinita quasi, cioè di un artista come Prince, che riesce a trasformare una bellissima ballata folk d'amore di Joni Mitchell, tratta dal suo album capolavoro del 71 Blue, che lei suona con il Dulcimer degli Appalachi, no? Appalachian Dulcimer,
certo.
E lui la trasforma in qualcosa di diverso, completamente diverso. Taglia le strofe, l'accorcia, fa una meravigliosa ballata soul con il suo falsetto così caratteristico, e con questi accordi di pianoforte così accennati. È una cosa meravigliosa, cioè io l'ho sempre trovato questo pezzo straordinario, e ho anche trovato molto straordinario e anche una chiave di lettura il suo grandissimo amore per Joni Mitchell, perché tanti sono più attenti all'aspetto funky, no? All'aspetto rock anche di Prince. In realtà io sono molto affascinato dalle sue ballate, da queste cose qui, no? E mi rendo conto che anche dal punto di vista armonico e anche della sua vocalità va a toccare
certo, tra l'altro, cioè, Prince è veramente considerato uno dei grandissimi re del pop, in contrapposizione a quello che era anche Michael Jackson. Perché il periodo più o meno era quello lì, cioè, ricordiamo lui era, non era solo un musicista, ma era anche un ballerino, era un polistrumentista, chiaramente. Era anche, ha lavorato anche nel cinema, perché se pensiamo a Purple Rain nel 1984, se non sbaglio, cioè Purple Rain è, sì, ha preso un Oscar.
È stato l'unico insieme ai Beatles ad essere in classifica con un film.
Chiaro.
Un album e un 45 giri.
Cioè, Prince è veramente uno dei più grandi artisti che sia mai esistito sulla faccia della terra, forse un alieno venuto dalle stelle come il David Bowie, esatto, di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata. Ragazzi miei, la mezzanotte è scoccata, noi ci ritrasformiamo in quello che siamo per tutto il resto della settimana. Ricordatevi che RIP è sempre qui tutti i lunedì dalle 23 a mezzanotte. Io ringrazio il buon Rocco Paviglianiti, andatelo a trovare a Sostinente alla birreria Red House insieme ad Annalisa e ascolterete delle storie fantastiche come queste, perché Fabio è molto bravo ad intortarvi con le sue storie e chi lo conosce lo sa. Vogliatevi bene, ci vediamo lunedì prossimo con un'altra super puntata. E ricordatevi che il rock and roll non è per signorine. Ciao ciao, buonanotte!
RIP, Rock in Peace. Nel cuore della notte, Federico Yormen Ferrari, insieme ai suoi ospiti, vi racconterà storie incredibili di rock, di musica, di vita e di morte. Un viaggio in diretta dagli studi di Radio Base Mantova. Non allacciate le cinture, non serve. Chiudete gli occhi e viaggiate con RIP.